A qualcuno piace radio, una rassegna ragionata delle pagine di approfondimento sul mondo del cinema e della televisione, a cura di Gianluca Arnone e Giulia Mirimic.
L'amore cannibale di Guadagnino, scene da un matrimonio da casa Tolstoi, tormenti di Padre Pio di Ferrara. Bentrovati a Qualcuno Piace Radio, il podcast dedicato alla rassegna stampa sul cinema. Ne parliamo oggi con la giornalista di Stasera Italia, nonché amica, Marilena Vinci.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Ciao Marilena, finalmente una donna in co-conduzione in questo podcast. Marilena, tu normalmente ti occupi di politica, ti vediamo.
Politica attualità, sì, però come sai...
Hai una passione per il cinema di lunga data e so anche che ami passare le tue ferie qui alla Mostra del Cinema, quindi toccherà a noi giornalisti di cinema passare una settimana a Montecitorio per svernare dopo la mostra.
Non te lo auguro.
Non me lo auguri. Bene, ieri è stata la giornata di Guadagnino, di Luca Guadagnino, che torna in concorso alla mostra con un film che sicuramente farà discutere, che ha fatto discutere, Bones and All. So che il film non ti è piaciuto, do questo spoiler.
Non mi è piaciuto, è un po' forte come affermazione, mi aspettavo qualcosa di più.
Hai,
diciamo,
qualche perplessità. Tra l'altro,
qualche perplessità, sì.
Tra l'altro condivisa comunque da alcuni giornalisti italiani, dai critici che ne scrivono oggi. Io però in particolare mi vorrei soffermare su quanto scrive Davide Milani nell'edizione odierna di Avvenire, in cui, diciamo, il film viene analizzato soprattutto da un punto di vista filosofico. Leggo e poi ne parliamo. L'amore redime anche il peggiore dei mali, e Luca Guadagnino lo mostra nel suo Bones and All, passato ieri a Venezia. Un film retto dal tabù innominabile, il cannibalismo, e intorno temi notevoli: l'amore, specialmente quello tradito in famiglia, la possibilità della cura, la libertà, l'indagine sul mistero del male e tanta arte, magistrali sia la fotografia che le musiche. Guadagnino torna all'horror dopo il remake di Suspiria con un forte impianto filosofico: come ci si salva dal male? Con l'amore, appunto, anche se non quello della famiglia, ancora una volta presentata come l'origine di tutti i mali. Ecco, questa, non ho letto poi il giudizio un po' perplesso, no? Di Davide Milani su come poi effettivamente il film sviluppa questo tema e lo risolve, però ti volevo chiedere se effettivamente Guadagnino, secondo te, ha voluto appunto fare un'indagine filosofica sul male, in questo caso ereditario, il cannibalismo, risolvendola con una love story, oppure se il film vola più basso e riesce in qualche modo a portare a casa il risultato.
Bella domanda. Secondo me, in verità, non riesce a risolvere il quesito finale. Cioè, come scriveva anche stamattina Paolo Mereghetti sul Corriere della Sera, fondamentalmente è una metafora che rischia di restare fine a se stessa. Perché parte, racconta non soltanto la diversità e l'emarginazione, ma proprio anche la solitudine di questa ragazza che si vede abbandonata prima dai genitori e poi chiaramente dalla società, che non riesce ad accettarla per ovvi motivi. Però è come se il film restasse sempre molto in superficie, non riuscisse ad indagare realmente questa diversità, questa emarginazione. È un peccato, secondo me è un'occasione sprecata quella di Guadagnino, ed è la seconda volta che peraltro questo risultato non viene ottenuto dopo Suspiria, perché anche Suspiria 4 anni fa aveva molto diviso, però c'erano state molte più critiche negative che positive. Quest'anno, diciamo che con Bones and All, che è un prodotto suo contrariamente al remake di Suspiria, è riuscito, ha fatto un passo in più, però il film ancora non convince. E per quanto riguarda appunto la recensione che leggevi, io invece per esempio sono molto scettica sulle musiche che ha utilizzato Guadagnino. Lui di solito fa un uso impeccabile delle musiche, questa volta mi ha deluso. Forse io mi aspettavo più, non so se ricordate il film Only Lovers Left Alive, no? Dei due vampiri, anche lì
di Jim Jarmusch,
aveva una colonna sonora che era strepitosa. Ecco, io mi aspettavo che Guadagnino facesse una cosa del genere.
Sicuramente ha convinto, e non poco, invece Timothée Chalamet, che è uno dei due interpreti protagonisti aspetti del film che ieri ha movimentato e non poco il Lido, soprattutto con questa frotta di fan della generazione
Z. Guarda, l'arrivo di Timothée Chalamet finalmente ha dato una botta di vita al Lido, perché dopo 2 anni finalmente abbiamo rivisto le persone davanti al red carpet assembrarsi, aspettare lì dalla mattina, le ragazze erano in delirio. E soprattutto lui è un attore, cioè noi abbiamo visto in questi giorni sfilare per lo più influencer per canalizzare l'attenzione dei giovani, perché vabbè è passata Kate Blanchett, per carità di Dio, cioè anche per lei c'era gente, ma non tanta quanta per Timothée Chalamet, e poi si usano gli influencer per richiamare insomma ragazzi, e invece lui è riuscito in questa cosa meravigliosa. Ieri mi si è aperto il cuore quando ho visto il red carpet riempirsi di talmente tanti giovani per Timothée Chalamet.
Sicuramente non c'è tantissimo glamour invece nell'altro film del concorso passato ieri alla mostra, ovvero Un couple di Frederick Wiseman, fantastico documentarista di 92 anni che per la prima volta fa il suo esordio con un film di fiction, anche se definirlo un film di fiction, ecco, vedremo, non è così scontato. Che cosa fa Wiseman? Ha preso lo scambio epistolare tra Leone Tolstoi e la moglie Sofia, 36 anni insieme, 13 figli di cui 9 sopravvissuti, pur vivendo nella stessa casa si scambiavano queste lettere, e ha deciso di raccontare il punto di vista della moglie. Leggiamo un attimo che cosa scrive Maria Rosa Mancuso sul Foglio. La delusione del concorso, incredibile a dirsi, viene da Frederick Wiseman, eccelso documentarista che a 92 anni svolta verso la fiction. Se si può chiamare fiction un film dove per un'ora l'attrice Nathalie Bouteflou declama le lettere che la moglie Sofia scrisse a Lev Tolstoi. In campagna, mentre le api volano sui fiori, le onde si infrangono sulla scogliera, le ranocchie gracidano, le papere fanno quel che devono fare. Rimprovera il marito di renderle la vita impossibile, non fa niente in casa, scrive di donne fedifraghe che finiscono sotto un treno, forse ha delle amanti. È una recensione descrittiva ma anche molto cattiva quella di Maria Rosa Mancuso, peraltro a onor della cronaca va detto che il film è stato invece molto apprezzato da altri critici italiani, e è chiaro che è un'esperienza impervia sotto certi aspetti.
Allora io ti leggo quello che ha detto Wiseman ieri in conferenza. Nel documentario ho cercato di creare mondi attraverso le voci di centinaia di persone, nel mio primo film ho cercato di creare un mondo con una sola persona, con il monologo. Va bene, ok, ma è teatro, non è cinema, secondo me. Quello che abbiamo visto sul grande schermo è una prova d'attore, è un esperimento che lui ha voluto fare, ha raccontato durante il periodo del Covid, dunque della quarantena. È andato in Bretagna, ha goduto di questa natura strepitosa e ha messo questa attrice anziché sul palcoscenico di un teatro davanti alla telecamera. Il risultato francamente non so quanto possa attrarre gente al cinema, e anche se dura soltanto un'ora è un film che secondo me faticherà moltissimo ad avere una fruizione non solo in sala ma anche e a maggior ragione in televisione. Io poi non sono un amante già del teatro in TV, perché secondo me i live devono esistere nella loro dimensione originaria, che è quella del live, e dunque anche questo che è un po' metateatro, insomma, secondo me non funziona, purtroppo, lo dico, è un dolore perché a Wiseman, però gli riconosciamo che a 92 anni un esordio e un coraggio del genere, insomma,
sì,
vanno rispettati.
Poi va detto che è uno di quei film davvero che spacca le generazioni, perché già a leggere le critiche che sono uscite sui giornali di oggi, ecco, i decani della critica l'hanno molto amato questo film, invece la generazione un po' più giovane l'ha trovato respingente sotto certi aspetti. È un film che mette in primo piano la parola, e quindi è un film che non si nutre tanto di immagini ma si nutre di ascolto. Da questo punto di vista credo sia anche un'esperienza coraggiosa, un'esperienza radicale, ma vedremo come verrà accolto anche dalla giuria del festival. E un altro film che ha diviso e ha spaccato le generazioni, sempre in concorso, è Atina di Romain Gavras, figlio di Costa Gavras, al suo terzo film. Qui si parla di Banlieue incendiarie e incendiate di Parigi. Leggo, visto che l'hai citato prima, quello che scrive Paolo Mereghetti sul suo fondo. Chi invece vuole dire tutto e ancora di più è Atina di Romain Gavras, che racconta la ribellione di un quartiere della banlieue dopo l'uccisione di un ragazzo da parte di alcuni poliziotti. con un ritmo sempre più eccitato e una macchina da presa che non sta mai ferma, seguiamo gli scontri con la polizia, le esplosioni delle rabbie giovanili, il moltiplicarsi di violenze dove tutti perdono il lume della ragione, fino a un finale di rara ipocrisia e ruffianaggine. Paolo Mereghetti ci va giù pesante, ma tra le righe mi sembra di cogliere appunto quello che si diceva di Wiseman al contrario. Qui, ecco, quelli che vengono denominati dei cani della critica storcono il naso perché il film è sovraeccitato proprio dal punto di vista delle immagini, invece più giovani li ho sentiti in giro rimanere molto contenti, quasi entusiasti dell'operazione.
Sì, questo è un film che crea una tragedia moderna. Parte dalla rottura della fratellanza, sono quattro i fratelli protagonisti del film, e da lì si genera una spirale di violenza che poi degenera e che coinvolge un'intera collettività, quella appunto della banlieue di Atina. È un film chiassoso in effetti, cioè punta molto più alla spettacolarizzazione che alla narrazione di quello che avviene. Io non lo demonizzerei e non lo esalterei come film. Secondo me di tutti questi su Netflix sarà il film che probabilmente andrà meglio, perché questo ritmo concitato, anche coatto se vuoi, no? Con queste musiche classiche utilizzate, cioè è molto enfatico la narrazione, molto molto enfatica, però è una narrazione che effettivamente tiene attento lo spettatore. Certo, poi alla fine che cosa rimane? Io il finale non voglio spoilerarlo chiaramente per chi lo vedrà, quindi anche secondo me io l'ho trovato veramente semplicistico e buttato lì.
Qualcuno lo fa, eh? Non l'ho ripreso, il giornale lo ha fatto, ha spoilerato il finale, però dice anche una cosa interessante, è uno di quei film, proprio perché è prodotto da Netflix, che funziona molto bene sul piccolo schermo, che ha bisogno proprio di questa concitazione visiva.
Su questo non ho alcun dubbio, andrà benissimo, ne sono certa.
Chiudiamo questa carrellata di film passati in cartellone a Venezia con Il Padre Pio di Abel Ferrara, sul quale ci si è molto interrogati, non tanto su Ferrara, che sappiamo essere un regista non nuovo a provocazioni, ma proprio sulla focalizzazione del personaggio Padre Pio. E, tra l'altro, c'è stato qualcuno che ha tentato appunto di buttarla in polemica, adesso non l'ho ripreso, ma sul libro di oggi c'è questo accostamento tra Padre Pio e gli Arditi Neri, insomma, che questo gruppo di ex militari di destra che si macchiò di un eccidio a San Giovanni Rotondo, mentre sul pezzo che invece riprendo della Calvini su Avvenire questa cosa viene assolutamente negata. Scrive la Calvini: Padre Pio di Ferrara si focalizza sull'arrivo del giovane frate di Pietralcina a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, terra di povertà e sfruttamento dei lavoratori da parte dei grandi proprietari terrieri, e si interseca con la storia dell'eccidio di San Giovanni Rotondo il 14 ottobre del 1920. In paese le elezioni erano state vinte dai socialisti, che al momento di insediarsi nel municipio trovarono la via sbarrata dai carabinieri. Nei disordini che ne seguirono rimasero uccisi 13 lavoratori. Fortunatamente Ferrara non dà alcun adito alle calunnie che volevano Padre Pio coinvolto, anzi punta il dito sugli Arditi d'Italia, un gruppo nato in seno alle sezioni mutilati e combattenti. Vogliamo essere franchi, la parte dedicata a Padre Pio, con i tormenti spirituali, i dubbi, le visioni, le lotte col demonio, prima di ricevere le stimmate, viene basata su un'accurata ricerca e sulle lettere del frate, ed è intensa, profonda e a tratti affascinante, specie nella convinta interpretazione del bravissimo Shelabeuf, che vediamo nei panni di Padre Pio. Mentre ci lascia un po' spiazzati la preponderanza della parte sociopolitica, che tenta la carta pasoliniana, ma risulta avere il passo della fiction televisiva all'italiana, non senza scivolare in alcuni luoghi comuni. Io sono molto d'accordo con questa recensione, peraltro.
Sì, guarda, innanzitutto secondo me è un film che spiazzerà lo spettatore che non leggendo niente magari andrà a vedere il film convinto che è una biografia di Padre Pio e invece poi si trova davanti a tutt'altro film. La cosa che mi ha anche abbastanza disturbata durante il film ed estraniata più che altro è stato il fatto che Shia LaBeouf interpreti Padre Pio, quindi Padre Pio recita in inglese, tutti questi attori di San Giovanni Rotondo recitano in questo inglese che però, insomma, diciamocelo, non è
un
inglese un po' maccheronico, quindi questa interpretazione già è di per sé è straniante, non depone a suo favore. E, guarda, io sinceramente il film non l'ho odiato, cioè, però onestamente credo che anche questa sia un'operazione piuttosto complicata, questa che fa. E mi meraviglia che stavolta Abel Ferrara non sia caduto nella provocazione, perché di solito lui invece è un maestro in questo, no? Lo sappiamo. Una cosa che però mi incuriosisce è che in questo festival si stia parlando tanto di estrema destra. Forse è un po' uno specchio anche di quello che c'è fuori, no? Cioè, il cinema è sempre uno specchio della società, chiaramente di quello che accade attorno a noi, questo è indubbio. Però è strano che proprio anche in questo periodo se ne parli così tanto, sia in Atina che appunto nel Padre Pio,
per non dire della Marcia su Roma.
Marcia su Roma, che ha scatenato
polemiche politiche
incredibili, e quindi questa cosa un po'
e forse ne scatenerà anche, questo non è a Venezia, ma voglio dire, sui giornali di oggi se ne parla, il tentativo di portare sul piccolo schermo M di Scurati,
ecco,
notizia breve di oggi. Joe Wright, regista inglese di Espiazione, che è stato appunto intercettato da The Apartment è convinto poi a girare questo adattamento in 8 episodi del romanzo di Scurati, che è dedicato appunto alla figura di Mussolini. Quindi questo tema mussoliniano dell'estrema destra, torna, ed è veramente molto alla moda. E bisognerebbe anche capire il perché, cioè, al di là adesso delle elezioni politiche italiane e del fatto che Fratelli d'Italia possa essere favorito o meno, c'è un po' questa fascinazione di ritorno.
Sì, evidentemente è così, è già da un po'. Peraltro la serie era già stata annunciata, non si sapeva che l'avrebbe diretta Joe Wright, che peraltro è un maestro dei film in costume. Tu hai ricordato Espiazione, ha fatto anche Orgoglio e Pregiudizio, Anna Karenina. Sì, c'è un po' questa fascinazione in questo periodo, un po' inquietante, devo dire, del ritorno, comunque di questo guardare al fascismo, a questa estrema destra.
Vedremo come verrà anche trattato il tema. Sì, tra l'altro, tra i personaggi inquietanti o comunque controversi, ma anche affascinanti, non possiamo non citare Limonov, di cui tra l'altro si parla tanto per un adattamento dal romanzo di Emmanuel Carrère. Ieri Emmanuel Carrère era alla Mostra del Cinema di Venezia per un convegno dedicato al rapporto tra cinema italiano e cinema francese. Gli è stato chiesto per l'ennesima volta se questo adattamento sa da fare, e lui è stato molto vago: c'è un progetto, ci sto pensando, vedremo anche lì come andrà a finire. Mentre, rimanendo sempre in tema politica e rimanendo sempre al Lido, Francesca D'Angelo sul Libero rilancia l'allarme lanciato già ieri da The Hollywood Reporter sul suo sito, ovvero: Hollywood avvisa il Lido, le iniziative pro-iraniani fanno male ai dissidenti. Vediamo perché. La Venezia politicamente impegnata non piace agli americani. Se il Festival di Berlino e il Festival di Cannes sono stati applauditi a scena aperta per aver denunciato le violenze del regime iraniano contro i cineasti dissidenti, la nostra mostra del cinema si becca invece una bella tirata d'orecchie. Ieri, infatti, The Hollywood Reporter titolava: «Le proteste di Venezia aiutano o danneggiano i registi in Iran?» Per The Hollywood Reporter tutto ciò rischia di fare più male che bene. Il nuovo governo è intransigente e la cosa più importante per loro è mostrare le proprie credenziali anti-occidentali e anti-americane, spiega nell'articolo un produttore iraniano con decenni di esperienza nella negoziazione di regole di censura governativa, che preferisce restare anonimo. Continua: quando i festival internazionali mettono in scena queste iniziative, portano i politici iraniani a reprimere più duramente le voci dissidenti, perché devono dimostrare di non sottostare alle richieste occidentali. A Venezia ci sarà il nuovo film di Panahi, sappiamo essere in carcere, essere un cineasta dissidente. Non so effettivamente se parlare di questo faccia più male o più bene, so soltanto che però la mostra è una grande vetrina internazionale proprio per porre un problema.
Io temo che questo possa in realtà avere un fondamento, questo timore, no, della collega, perché effettivamente i registi, comunque gli artisti in genere, sono più temuti quando si parla tanto, comunque quando poi si trova chi fa scudo contro questi registi, quindi chiaramente magari in patria questa cosa verrà percepita come un potenziale pericolo. Detto questo, io credo che l'arte debba essere sempre slegata dalla politica, cioè si fanno i film per mostrare dei punti di vista, per raccontare delle cose e non per fare politica, cioè il cinema non deve essere militanza, mai, deve essere libertà, è un posto di libertà, un luogo di libertà, e quindi purtroppo per Panahi non può esserlo la vita reale, ma almeno nell'arte deve assolutamente essere libero, quello sì. Può essere libero grazie non soltanto ai film che fa, ma anche al fatto che ci siano dei festival disposti ad ospitarlo.
Chiudiamo questa rassegna stampa con un articolo della Stampa Estera, in particolare del New York Times. Sappiamo che ieri c'è stata su Amazon Prime il primo episodio di questa nuova serie del Signore degli Anelli, una risposta ad House of the Dragon, e è stata accolta anche positivamente dai giornali non solo italiani ma anche stranieri, ma Michael Drut dal New York Times lancia un allarme: Please no Tolkien Cinematic Universe. La faccio breve, dice: ormai la tendenza è questa, apripista è stata la Marvel con le saghe ormai che si intrecciano, si rincorrono, si incrociano, il rischio che il Game of Thrones faccia la stessa fine, no? Con i prequel, gli spin-off, i personaggi appunto che si rimbalzano tra una serie e l'altra. E adesso c'è il Signore degli Anelli, però attenzione che Tolkien non può essere ridotto a questo, non è quel mondo lì.
Per favore non fatelo. Io lancio da qui un appello, Gianluca: non fate una saga infinita anche di Tolkien, ci bastano i Marvel, io personalmente non ne posso più, non fateci odiare anche Tolkien.
Io che sono un po' più realista.
Non create questo prodotto, cioè, ad uso e consumo commerciale che non ha più, veramente, no, cioè, per me non ha senso.
Io che sono più realista.
E anche più attenta al mercato, probabilmente.
Spererei già di non vedere un Signore degli Anelli che finisce in Game of Thrones, questo già sarebbe una grande cosa.
Ah, tu dici che
un crossover sì, di questo tipo, no?
Un crossover.
E tutto può essere.
Guarda, tutto può essere, tutto non può mi essere. Stupirebbe.
Va bene, grazie Marilena, grazie di essere
grazie
stata con noi. Siccome mi hanno detto che devo fare una chiusura un po' più vivace, allora do appuntamento ai nostri radioascoltatori per la puntata di A Qualcuno Piace Radio di domani. Sarà con noi in onda Anna Maria Pasetti. Buon cinema a tutti.
Avete ascoltato A Qualcuno Piace Radio, un format curato da Gianluca Arnone e Giulia Mirimic per Fondazione Ente dello Spettacolo, produzione Cube Radio, emittente dello IUSVE di Venezia, distribuzione Raduni, associazione degli operatori radiofonici e media universitari italiani. Bologna, l'attesa è finita! Il nostro 11° negozio in Italia è arrivato a Bologna al centro commerciale Gran Reno. Le ultime tendenze in moda donna, uomo e bambino, così come accessori, beauty e articoli per la casa. Vieni a scoprire i prodotti che più si adattano al tuo budget e al tuo stile di vita. Primark. Find your amazing.